Paolo Casadio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a voi.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro piccolo podcast, Il Posto delle Parole, per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il nuovo romanzo Giotto Coraggio, il romanzo pubblicato dall'editore Manni. Giotto Coraggio, queste due parole messe insieme, andremo a scoprire questa storia, ma come sempre diciamo qui nel nostro Posto delle Parole. Noi amiamo stare sulla soglia delle storie, perché oltre la soglia è territorio degli ascoltatori prossimi lettori. Quindi noi le storie le raccontiamo, ma non troppo. Forse a qualcuno spiace, però preferiamo dare delle suggestioni. Intanto ricordo che Paolo Casadio, nato a Ravenna, vive nella Bassa Ravennate. A proposito, nato a Ravenna, vive nella Bassa Ravennate, come se fossero due luoghi molto molto distanti, e invece sono pochi chilometri.
Sì, sono pochi chilometri. Io abito a 10-11 chilometri da Ravenna, però c'è una differenziazione fra, diciamo, la città che già, dire, raggruppa, potrei dire, anche etnie diverse, usiamo questo termine, e la campagna che serba ancora tradizioni, modi di parlare, soprattutto il dialetto, ma questo non credo che accada solamente qui da noi, penso che sia caratteristica un po' di tutta Italia. E quindi ci sono delle cose comuni, ma anche delle differenziazioni. E ti dirò che questo termine Bassa Romagna, mi ha sempre ricordato come mi definiva mia suocera, che era del Lago di Garda. Quindi qui torniamo a Giotto
Tutta
Coraggio.
un'altra geografia.
Sì, tutta un'altra, ma diceva voi della Bassa, perché sai, c'è questo modo. In Italia c'è sempre un sud. Noi di Ravenna diciamo che quelli di Forlì sono già, come dire, il sud, quelli di Forlì vanno avanti e dicono che quelli di Pesaro e sempre così via. Il mio suocero mi definiva appunto, diceva, voi della Bassa. E vabbè, diciamo che
Però
questo.
questa cosa, no? Del voi, no? Di questa, chiamiamola, di questa apparente avversità. Devo dire che anche noi oggi potremmo pensare che sono dei lati negativi, che non bisogna fare queste cose, non bisogna esprimersi in questa maniera. Però credo che ci sia anche del positivo in questo, Paolo Casadio.
Sì, assolutamente, c'è del positivo. E il positivo è quello che comunque caratterizza la nostra Italia, cioè l'Italia delle parrocchie, vale a dire l'Italia dei dialetti, l'Italia delle comunità rurali, è quell'Italia che ha sempre comunque avuto dei tratti di distinzione e dei riferimenti. Riferimenti come potevano essere per l'appunto il parroco, il maresciallo dei carabinieri, il farmacista, è quell'Italia piccola, di provincia, che io amo. Perché è l'Italia più schietta, è l'Italia vera, è l'Italia delle comunità, è l'Italia dei dialetti, ma è anche l'Italia delle varietà linguistiche. E questo è un aspetto che io ho riportato con molto piacere all'interno di Giotto Coraggio. Giotto Coraggio è un romanzo che si svolge sul Lago di Garda dal 43, anzi dal settembre 43 all'aprile 45. Ed è un romanzo che vede come dire, un ampio registro linguistico, perché in quella zona, ambientata più precisamente sulla Riviera Bresciana, quindi parliamo di Gardone, di Salò, di Garniano, di Toscolano Maderno, premetto che sono luoghi che conosco molto bene, perché io ho sposato una gardesana, una del Lago di Garda, quindi frequento il Lago di Garda dal 1984,
Quindi
tu lo sai.
presumo che anche dentro questo romanzo ci siano state delle indicazioni di scrittura di luoghi e di cose che sono arrivate direttamente da tua moglie a questo punto.
Ah, certamente, ma qui dentro ho messo un sacco di ricordi, anche di personaggi che esistono realmente, tant'è che dico molto spesso, poi nel libro non c'è molta fantasia, però nel senso, personaggi poi creati, sì, ce ne sono alcuni, ma la maggioranza sono personaggi veri, reali. Penso per esempio a Zia Prassede, la famosa zia che fa la perpetua del Sieur Arsipré. In realtà, insomma, era mia zia Maria, esistita veramente, una persona, era quasi una persona iconica sul lago di Garda, su Alto Scolano Maderno, Maderno per la precisione, perché sono poi due paesi uniti nel 28.
Le chiacchierate con la zia Maria Bergamini sono
Sì,
citate anche nella pagina dei ringraziamenti, quindi è importante
infatti.
ricordarlo.
Infatti, ma tu pensa che in quella zona lì, a un certo punto confluisce un po' tutto quello che è il riferimento politico, militare del periodo. E quindi confluisce anche la Fiat, che non tutti sanno, insomma, che la Fiat poi trasferì lì una sua un'officina aeronautica. E quindi quella zona lì, vede il bresciano, vede l'italiano, vede il piemontese, vede il tedesco e anche il francese, quindi, e c'è anche il romagnolo, che il romagnolo ovviamente è legato a Giotto, questo bambino che si porta dietro la propria terra. Quindi in questo libro la lingua, secondo me, fa una figura meravigliosa. Cioè è un intreccio di comunità che si incontrano, e però devo dire che questo intreccio, appunto, lo debbo moltissimo anche ai racconti, non solo della zia Maria, ma anche di mio suocero, di Vittorio, di mia suocera Diamante, già senti questi nomi molto particolari. E quindi è stato anche, come dire, un grande omaggio e un ringraziamento a questa famiglia che mi ha accolto letteralmente più che un genero, direi proprio un figlio. E io ho una grossa nostalgia, perché di mio ho una storia familiare piuttosto travagliata. E quindi, questo è anche un omaggio nei loro confronti, come un omaggio nei confronti del fratello di mia moglie, Sandro Pellegrini, che era un giornalista sportivo molto affermato e anche molto conosciuto sul lago di Garda, e anche grazie a lui certe espressioni, certi modi di dire e un po' di storia. Insomma, diciamo che ho raccolto veramente anche testimonianze della famiglia di mia moglie, e persone che si ricordavano ancora molto bene del periodo della guerra, perché l'avevano vissuta. Quindi è un modo anche questo di portare avanti una forma di memoria.
E dicevi poco fa dell'accoglienza, parlando di te e della tua famiglia, ma questo romanzo è un romanzo che porta in sé anche la coniugazione del verbo accogliere. Lo andremo a scoprire fra poco. Intanto, Paolo Casadio, che cosa ci racconta invece l'immagine di copertina?
L'immagine di copertina lo trovo molto bella, ma soprattutto è perfettamente in sintonia con La quarta estate, che fu il mio libro di esordio nel lontano
9 anni fa,
2015.
vero? 9-10 anni fa.
9 anni fa, sì, esatto. E questa è la seconda parte della quarta estate, anche se è un testo perfettamente autonomo. Non occorre leggere La quarta estate per leggere questo libro, si legge perfettamente in piedi. Però la copertina della quarta estate presentava una giovane donna che guardava il lago, e qui c'era proprio una ripresa netta con un dettaglio finissimo, e devo dire, do atto a Giancarlo Greco, che è è quello che fa le copertine, ha introdotto questo dettaglio finissimo, che è un riferimento preciso ad una realtà del libro. Il dettaglio è la dentellatura, si vede sulla parte
Filmica.
destra, la dentellatura filmica, esatto, delle pellicole. Perché? Perché è il modo di sopravvivere di Giotto Zangaglia, questo bambino di 10 anni che vuole essere adottato. Dopo la morte dei genitori, è un bambino che è maturato in fretta, e dopo tanto, come dire, tanto navigare, ha trovato nella dottoressa Andrea Zanardelli, dottoressa nel 1943, dove in Italia le dottoresse nel 1943 erano pochissime, perché l'Italia allora era un paese molto maschilista, dove addirittura anche l'insegnamento era tarato su misura per i maschi e non per le femmine. La riforma Gentile, questo crea una scuola che va verso gli uomini e non verso le donne. Comunque, detto questo, Giotto ha trovato in Andrea il suo posto sicuro, e quindi combatterà veramente combatterà con le unghie, con i denti, per non perdere questo porto.
E
E cerca sempre.
soprattutto, Paolo Casadio, io se penso a Giotto, protagonista di questo romanzo, Giotto Coraggio, io lo penso sempre di corsa, no? Sempre, sempre di corsa, perché lui, io penso anche che lui è un bambino solo, no? E cerca qualcosa, no? Come nei suoi sogni, un bambino bisogna dargli atto che i sogni gli devono appartenere. E lui correva verso qualcuno che lo considerasse, correva verso qualcosa che poteva chiamare casa, correva verso qualcos'altro che poteva chiamare famiglia, voleva sentirsi, in sostanza, in parole povere, semplicemente un bambino normale.
Esatto, perfettamente centrata questa riflessione, perfettamente. Giotto cerca sempre di trovare il coraggio per raggiungere questo obiettivo e lo trova, molto spesso raccogliendosi anche nella riflessione, nell'ironia. Ma Giotto è molto di più. Giotto è un bambino intelligente, è un bambino che impara tutto con rapidità e che in pochi minuti memorizza, per esempio, le basi per capire una cinepresa, per riprendere una scena. Giotto è determinato, vuole la famiglia, vuole essere accolto, vuole una casa, ma vuole raggiungere i suoi obiettivi, anche dovesse trattarsi di una fotografia che vuole con la cravatta, o meglio, come dice lui, con la gravatta alla romagnola, che il romagnolo dice la gravatta, perché anche questo ha un significato, e il significato è proprio nella costruzione della sua storia, che fino a quell'età è stata una storia negativa, quindi da un certo punto in avanti lui deve, come dire, positivizzare tutto quello che gli accade. Però è anche un'anima molto dolce, un'anima sensibile, molto attenta a quello che lo circonda e attenta alle piccole cose del mondo, l'amore per le piccole creature, l'amore per gli animali, la meraviglia provato davanti a un gelaio, a un gelato. Un gelato per lui era una cosa inaudita, mai mangiata nella sua breve vita di orfano. Giotto è un personaggio ricco e che troverà fra l'altro una sintonia tutta particolare con un gattino rosso che lui chiamerà Gaggio, perché anche qui in romagnolo Gaggio è la persona dei capelli rossi, e questo gattino ha una particolarità che nessuno può comprendere, ma è sordo. Ma questo determina un'affettività eccezionale fra il gattino e Giotto. Tant'è che quando io scrivo si guardano come sempre, come due innamorati. E qui c'è tutta la tenerezza, la dolcezza, il bisogno di dare e di ricevere affetto, amore. Perché poi il libro è una lunga storia d'amore tra Giotto e appunto Andrea Zanardelli. Una lunga storia d'amore intersecata da storie di coraggio, da storie di umanità, anche di piccola umanità, da storie di resistenza, resistenza con la R
Ma la
maiuscola,
R
ma anche
maiuscola, perché qui la resistenza è una parola importante, no? Siamo
assolutamente.
nella zona del lago di Garda, attorno a quella zona, ricordiamo tutti, la Repubblica di Salò e poi l'occupazione nazifascista. E allora bisognava averlo quel coraggio, no? Questa parola che è una parola guida. E allora quel coraggio, se uno non ce l'aveva, se lo doveva dare per forza. E allora doveva darsi un'identità e la parola resistenza, era una parola di grande, straordinaria identità.
Ma vedi, sai, noi tutti, in realtà noi non sappiamo se abbiamo coraggio o meno, non riusciamo, e credo sia difficile capire il livello del nostro coraggio, lo scopriamo nel momento in cui ci troviamo di fronte a delle realtà che esigono delle scelte. E allora qui abbiamo certamente i pavidi, le persone che si tirano indietro, ma le persone che in qualche modo trovano diversi livelli di coraggio. Non c'è un coraggio assoluto, ciascuno esprime un po' il proprio coraggio. Ti ricordi Don Abbondio che diceva: uno il coraggio non se lo può dare. Però in realtà non è proprio così, perché qui abbiamo, oltre alle scelte di resistenza con l'R maiuscola, e Andrea apparterrà alla resistenza locale, che è stata sì una resistenza, diciamo, di bassa intensità, ma c'è stata, si è appoggiata molto al clero locale, perché nella zona la struttura resistenziale si appoggiava sia alla chiesa sia agli nuclei di resistenza affidati erano alpini, quindi le famose fiamme verdi. Però abbiamo anche piccole forme di resistenza, che anche queste vanno secondo me rivalutate. Adesso non è proprio pertinente al libro, però ricordiamo gli internati militari italiani, che furono poi i militari italiani che non aderirono alle repubbliche di
Ed è una
Salò e che
storia
furono
dimenticata questa.
dimenticatissime, che furono deportati in Germania, in campi di lavoro, in campi durissimi, molti non sono tornati, eppure anche loro, posti davanti alla scelta se aderire o meno alla Repubblica di Salò, il che voleva dire tornare a casa e mangiare, soprattutto mangiare, ecco, hanno avuto il coraggio di dire no, con tutto quello che poi ne conseguiva. Ecco, secondo me anche questa è una forma di resistenza che va rivalutata. Cioè, e qui ciascuno veramente trovi i propri gradi di resistenza, di forza. Perché in fondo resistenza è forza. O quello che fa Andrea, la sua forma di resistenza, il trovare i documenti, anche questo non è inventato, è autentico. Mi sono rifatto all'esperienza di una partigiana locale, che soprannominata Stella, che all'età di 16 anni appunto fece quello che io racconto diciamo, col personaggio di Andrea. Elsa Pellizzari si chiamava, 16 anni, fu catturata alla fine, quasi proprio gli ultimi giorni, dai tedeschi, dall'SS, fu torturata per 7 ore, non disse mai quello che successe in quelle 7 ore, e però qui arriviamo ad una cosa particolare, arriviamo al fatto che viene caricata su un camion, di un'autocolonna in via di avviamento verso il Brennero, quindi i tedeschi si stanno ritirando, e in questo autocarro guidato da un SS piuttosto anziana, ai capelli bianchi. Lei si aspetta ovviamente di essere portata in Germania. Questa SS la guarda e gli chiede quanti anni ha, e lei risponde 16, e lui risponde l'età di mia figlia, e poi non dice altro. A un certo punto la colonna si ferma, lui senza guardarla dice: vai via, scendi, vai giù. Maria ha paura perché sa benissimo che il trucco del far uscire una persona, farla scappare e sparare alle spalle, si sa, ecco, finiva così. Ma lui insiste: scendi, scendi, e lei scende, e questo non spara. Ecco, allora, io non voglio assolvere nessuno, non è certamente un'intenzione, però in quel momento quell'SS ha dimostrato, come dire, una umanità inconsueta. Cioè, ha avuto anche lui, poteva rischiare anche lui. E qui si inserisce quella che è la mia ricerca dell'umanità in tutti gli strati, in tutti i comportamenti delle persone, nei buoni e nei cattivi, quel cercare di vedere non la contrapposizione fra il bianco e il nero, quindi fra il buono e il cattivo, ma entrare proprio in questo. E secondo me, io utilizzo la metafora del pettine, che i due rebbi più lontani del pettine sono uno il bianco e uno il nero, ma in mezzo ci sono tantissimi denti e tantissimi rebbi, e lì in mezzo, in quelle valli, fra dente e dente, io vado a scavare, a cercare le diversità, le positività delle persone. A volte non ci sono. Nel libro c'è la figura di Kappler, che non è certamente una figura positiva e rimane una figura negativa. Però altri dimostrano, come dire, diversità. Parlo anche con questo di quella che è stata, ed è poco conosciuta, la resistenza tedesca. Perché c'è stata? In forme diverse rispetto alla nostra, ovviamente, in maniera forse meno organizzata, assolutamente più sporadica, eppure c'è stata. Ricordo un nome su tutti, Dietrich Bonhoeffer, che fu un pastore protestante, che partecipò all'attentato contro Hitler e pagò anche con la vita. Ecco, il riferimento qui ovviamente è alla figura del medico Olaf Kampe, figura inventata, ma che viene definito il figlio del luterano. E il figlio del luterano dal padre aveva assorbito come dire, la critica, il senso della critica, il dubbio, l'arte del dubbio, e quindi non era facilmente addomesticabile e cercava di pensare con la propria testa. Questa è una delle tante stratificazioni di questo libro, che io ritengo molto complesso, ma anche di facile lettura, per una scelta anche, come dire, mia, di fare brevi capitoli, quindi questo fluidifica lo scorrere del romanzo, però rimane un romanzo molto strutturato.
Bella l'idea di citare Dietrich Bonhoeffer, perché lo ricordiamo sempre con straordinaria passione, questa figura che non è mai abbastanza conosciuta, tra l'altro proprio alcuni giorni fa ricorreva l'anniversario della sua scomparsa nel campo di concentramento, se ricordo bene, di Flossenbürg. Mentre esatto. Adesso ritorniamo a questo libro, ritorniamo alla curiosità di Giotto, perché è nel suo DNA, forse una delle cose più importanti del suo DNA, di questo ragazzino, no? Con le orecchie a baracula, no? E questo ragazzino stupisce sempre. Poco fa raccontavi del gelato, ma potremmo raccontarne altre storie, per esempio quando in mezzo ai militari, no? In mezzo ai militari lui, curioso, non si preoccupa di nulla, davanti a una cinepresa Arriflex, se ricordo bene, e a un certo punto qualcuno gli chiede ma tu cosa vuoi fare? Vuoi imparare a fare cinema? E lui dice Ostia, qualcosa del genere, se ricordo, no? Ostia. E allora dice ma certo, questa curiosità di imparare, ecco, e questo è uno straordinario esempio anche per chi bambino non è.
Sì, il fatto di rimanere sempre bambini, nel senso, il fatto di rimanere sempre, tenere sempre in sé la curiosità. Guarda, io ricordo con molto piacere il mio insegnante di italiano nelle scuole superiori, che tra l'altro era un cultore della cultura locale, si chiamava, un momento di vuoto, non ricordo come si chiamava, comunque ricordo sempre che diceva voi dovete imparare a essere curiosi sempre e soprattutto a guardare il cortile di casa vostra sempre come qualcosa di nuovo, perché c'è sempre qualcosa da scoprire. E questo è un insegnamento che proprio ho messo dentro Giotto, perché ha la curiosità tipica della sua età, che però è coniugata alla curiosità per un mondo nuovo, che lui è totalmente nuovo, lui non ha mai visto il lago, non ha mai visto le montagne, è nato in Romagna.
E poi quando gli raccontano il lago, se ricordo bene, Andrea Zanardelli racconta il lago lungo, no? Arriva fino a Riva del Garda, e poi il lago è profondo, e si sente dire profondo 300 metri, e la domanda di un bambino è quanti sono 300 metri?
100 metri, infatti, è proprio, ma è un rinascere questo andare sul lago di Garda, quindi non è solamente confrontarsi con queste acque trasparenti, cristalline trasparenti, confrontarsi con delle montagne di 2000-1500 metri, è proprio il mondo nuovo per Giotto, e il mondo nuovo richiede curiosità e richiede appunto anche coraggio, perché ha degli aspetti che non sempre sono prevedibili. Giotto è un po' l'anima, ma di questo romanzo è un'anima romagnola, perché io volevo portare anche il romagnolo, e quindi io affido a Giotto questo modo di parlare che è tipicamente, direi, locale nostro. Cioè io stesso molte volte utilizzo dei termini che ritengo chiaramente italiani, in realtà no, non lo sono, sono dei termini dialettali trasposti in italiano. Per noi è normale, normalissimo, però magari per una persona che non è romagnola un po' meno, e quindi lui arriva sul lago e parla in questo modo. Per esempio, se tu senti qualcuno dire «ho rimasto», che è un errore linguistico assoluto, però per il romagnolo no, non lo è. Il romagnolo dice «I am rimast», «ho rimasto», quindi per lui è normale. E si trova a dirlo con Andrea, dice «ho rimasto». Andrea gli fa notare, guarda, che non si dice «ho rimasto», ma si dice «mi è rimasto», dice «mo che capere», dice, si dice benissimo, si può dire, io lo dico, sì, ma dice «ma è sbagliato». Ma l'ho sentito dire anche qui, mente chiaramente, impossibile, comunque mettiamoci d'accordo, non si dice. Beh, magari, sai, qualche volta si può dire, no, non si può dire. Vabbè, non ragagniamo per due parole. Quindi c'è la risposta con questa parola, no, ragagniamo, che vorrebbe dire litighiamo, no, polemizziamo. E quindi c'è questa risposta ad un'obiezione sul dialetto, una risposta anche questa in dialetto. Quindi c'è questo gioco continuo e anche, insomma, diciamo, divertente. Utilizza questo termine per dire che una persona è morta, no? Ha steso i zampetti. Dice, ma cosa vuol dire? Se n'è andato nato, è morto, insomma. Cosa ho detto? Guarda che comincio anch'io a parlare, ma in dialetto bresciano. Ma io non parlo in dialetto. Dire Stesi di Zampetti sarebbe quindi italiano? Certo, il dialetto è da sgrozzi. Vuoi dire che sono sgrozzo? E quindi c'è sempre questo gioco di rimando a dei termini dialettali.
È un rimando che però lo Spiccasalti si poteva permettere, e queste parole sono certo veramente molto particolari. Anche una storia d'amore questa, chissà se un amore corrisposto o meno, scopriamolo leggendo il nuovo romanzo di Paolo Casadio, Giotto Coraggio, il coraggio di fare ciò in cui si crede e affrontare ciò che spaventa. Vedo qui una sottolineatura ed è una frase che attraversa tutto quanto il libro. Però io chiuderei con, abbiamo parlato di cinema, perché qui Spiccasalti fa un salto anche nella sua vita, che ovviamente non riveliamo, ma qui c'è Dino Risi in apertura, in esergo, con questa frase: che cosa fanno i bambini tutto il giorno? Fabbricano ricordi.
Esatto. Esatto, è una delle tantissime citazioni, di tantissimi riferimenti cinematografici che ho disperso all'interno del romanzo, ce ne sono una ventina. Alcuni sono evidenti, per esempio il podestà Salvatore Acquamano, e il podestà interpretato da Gino Cerri nel film Gli anni ruggenti di Luigi Zampano del 62, oppure il riferimento a Kurt Gerron, che fu autenticamente un attore e regista tedesco di origine ebraica, che venne avviato alla Camera Gas, ma prima gli fecero fare il regista del documentario Theresienstadt, che in italiano si direbbe Hitler regala una città agli ebrei, e quindi c'è un continuo riferimento, perché Giotto a un certo punto capisce la sua fantasia, il suo modificare la realtà per rispondere al dolore, e non è altro che un modo di sceneggiare. C'è il suo modo di amare la vita, è amare il cinema, scopre il cinema e vorrà fare il regista. Quindi è un po' un libro nel libro anche in questo.
Paolo Casadio, prima di salutarci, qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libricino, tra l'altro locale, di un certo di un ricercatore del Lago di Garda, Bruno Festa, si intitola Nessuna luna in cielo, dal Garda ad Asquis, la storia di Maurizio, un ebreo che si nascose a Garniano e che poi venne scoperto e avviato ad Asquis, come tutti gli ebrei italiani.
Grazie davvero Paolo Casadio del tempo, Casadio del tempo che ci hai dedicato per il romanzo intitolato Giotto Coraggio. Il romanzo, lo ricordo, è pubblicato dalla casa editrice Manni. Buona giornata.
Grazie a voi, grazie a te e buona giornata a voi.